Allora, grazie ad Alessio per la presentazione. Sono Astrid Welter e sono attualmente la Project Director alla Fondazione Prada, che, come si diceva prima, è attiva a Milano in realtà dal 1993, quando non si chiamò ancora Fondazione Prada, ma quando la signora Prada e il signor Bertelli decisero di dedicare uno spazio all'arte contemporanea. All'epoca Milano era veramente lontana da essere una rete importante di istituzioni, e negli ultimi 20 anni, da quando ci siamo noi, invece, ovviamente è vero, a Milano ci si sono aggiunti altri enti come la Fondazione Trussardi, il Hangar Bicocca, eccetera, cioè privati che come noi operano anche per colmare le lacune dei musei statali. Diciamo, Milano tuttora non ha un museo di arte contemporanea, e questo si sente anche da noi, per cui in realtà adesso, lavorando tra Milano e Venezia sì che è internazionale, Milano è ancora un po' indietro. Noi a Milano abbiamo lavorato in tutti questi anni in degli spazi però non permanenti, e infatti adesso la nostra grande meta è il 2014, quando apriremo a Milano una sede permanente della Fondazione Prada, che è il recupero di un'area industriale nel sud di Milano ad opera dell'architetto olandese Rem Koolhaas. Nel frattempo comunque abbiamo aperto l'anno scorso a Venezia, riaperto al pubblico un splendido palazzo barocco che si chiama Ca' Corner della Regina, e lo usiamo dall'anno scorso per fare mostre, mentre a Milano in questo momento, dovuto al cantiere eccetera, è ferma l'attività. Infatti Natalie era una delle ultime mostre che abbiamo presentato. Volevo comunque cominciare o inserire il discorso di Natalie, che lavora adesso con noi dal 2008 e con la quale abbiamo fatto più di un progetto, per evidenziando come questo si inserisce in un atteggiamento della Fondazione Prada che in un primo momento, cioè in questi due decenni iniziali di attività, si è concentrata soprattutto a promuovere progetti nuovi di artisti, soprattutto quando non avevano ancora esposto in Italia, cioè molti stranieri eccetera. Natalie è una delle nostre giovani artiste alla quale noi abbiamo voluto dare la possibilità di realizzare un progetto nuovo, pensato appositamente per i nostri spazi, e dandole anche i mezzi, cioè appunto lo spazio e anche i mezzi per produrre opere che magari altrimenti non avrebbero potuto nascere. E per ricordare un attimo la storia di questi progetti importanti che abbiamo fatto con giovani, era il 1999, il Dream Temple di Mariko Mori, un'artista giapponese che per esempio aveva da tempo il sogno di realizzare questa scultura, che in realtà appunto è un tempietto a tutti gli effetti. Si chiamava fin dall'inizio Dream Temple, e questo Dream Temple l'abbiamo realizzato noi per lei a Milano nel 1999, realizzando un progetto molto sofisticato come questo tempietto che contiene in realtà un video, la proiezione di un video tridimensionale, e comunque al di là della mostra a Milano sempre generalmente il primo passo verso un sostegno che diamo all'artista negli ulteriori sviluppi. Infatti Dream Temple è stato ospite di una mostra in Svezia, al Roseum di Malmö, e poi della mostra Apocalypse alla Royal Academy di Londra, e 2 anni dopo ancora a Tokyo in una grande retrospettiva. Abbiamo realizzato nel 2000 un'altra grandissima opera, un Garden di Mark Quinn, un artista inglese, che ha realizzato per noi una cella frigorifera che conteneva un acquario immenso che conteneva 25.000 litri di silicone liquido, nel quale era immerso un giardino fantastico che lui aveva composto e che si conservava teoricamente per sempre, solo che la mostra era temporanea, per cui il giardino eterno è durato da noi 2 mesi, e speriamo di installare quest'opera nuovamente nei nostri nuovi spazi. Abbiamo fatto la prima mostra in Italia di Carsten Höller, l'artista artista tedesco che tra le tre sale che aveva a disposizione ha realizzato in una sala questa sua opera molto famosa che si chiama Upside Down Mushroom Room e che era costituito da una sala nella quale uno entrava dopo un corridoio al buio e nel quale erano appeso al soffitto che, dei giganteschi funghi che giravano lentamente su se stessi e era appunto upside down perché l'impressione del visitatore smarrito dopo il corridoio buio era quello di entrare in un mondo capovolto. Abbiamo realizzato nel 2007, scusi lì c'è un errore, un altro grande progetto era con un altro tedesco, Tobias Rehberger, che aveva il sogno di realizzare un film fatto al contrario a Hollywood e gli abbiamo dato il nostro appoggio, la Fondazione Prada in quell'occasione è diventata producer cinematografico in un progetto molto insolito a Hollywood in cui Tobias è riuscito a coinvolgere dei professionisti di altissimo livello per fare un film al contrario, cioè partendo dai titoli di coda e arrivando alla fine alla sceneggiatura, mentre ovviamente normalmente il film comincia dalla sceneggiatura e questo grazie al fatto che fosse un progetto di arte contemporanea era fattibile economicamente perché molti professionisti a Hollywood hanno contribuito per delle fee simboliche, cioè qua abbiamo avuto i contributi di Ennio Morricone per la musica del film, abbiamo avuto attori importanti, Kim Basinger, Danny DeVito, eccetera. E tutto questo film, che ovviamente non è diventato un film, ma tanti frammenti di un processo cinematografico erano poi esposti in una mostra a Milano. Un altro progetto insolito, anzi questo assolutamente insolito, era nuovamente con Carsten Höller, l'artista tedesco. Questo consisteva, lui aveva invece il sogno di aprire un nightclub che fosse per metà congolese e per metà occidentale. Questo club, che si chiamava The Double Club, l'abbiamo aperto con lui a Londra nel 2008-2009, era un progetto temporaneo, però era un nightclub a tutti gli effetti, diviso in tre ambienti, una discoteca, un bar che vedete qua in questa immagine e un ristorante. In tutti questi tre ambienti convivevano appunto elementi e contenuti di cultura congolese, cioè musica, cibo, bibite, eccetera, con il mondo occidentale. Questo a Londra, ecco, a Milano non avrebbe probabilmente funzionato, solo diciamo così una città come Londra ha garantito diciamo l'affluenza di un pubblico interessato a questo tipo di sperimentazione, ma anche un pubblico assetato di novità, e questo nightclub che non aveva uno scopo di profitto, alla fine i pochi rimanenti profitti sono stati donati a un progetto umanitario nel Congo, perché non doveva essere appunto una impresa commerciale, e ha comunque riscuotato un notevole successo, ponendo noi nella non facile situazione di determinare a quanto bisogna vendere una birra a Londra in un club affinché funzioni, ecco. E ho fatto questi riferimenti ad altri artisti per spiegare il modo in cui noi abbiamo generalmente cercato di lavorare con i nostri artisti e o quale opportunità abbiamo voluto anche dare a loro per realizzare dei progetti importanti. Ora, per venire a noi, come diceva Alessio, la mostra di Natalie Dürberg a Milano si chiamava Turn Into Me, era nel 2008, questo è l'artista da noi nello spazio, anzi sono Natalie Dürberg e dietro il suo compagno Hans Berg, che è il compositore delle musiche dei suoi film. Natalie è del 1978 e aveva dunque appena 30 anni quando ha fatto questa mostra a Milano. E voi avete adesso visto anche la mostra, lei fino a quel momento era nota o famosa o conosciuta perché produceva esclusivamente dei video, i video nella tecnica del stop motion che voi avete visto anche qui, che sono tre video della mostra, ma che rappresenta appunto il suo tipo di intervento che faceva fino all'epoca. Piacendoci molto Natalie, non volendo però limitarci a una mostra di video, abbiamo chiesto all'artista se poteva anche immaginarsi di fare qualcosa di più per il nostro spazio, che è molto grande, sono 1300 metri quadrati, un open space a Milano, e per cui la mostra di Natali è proprio un esempio importante per il tipo di sostegno che possiamo anche dare o di stimolo che un'occasione di questo genere può rappresentare a un artista, perché poi Natali per la prima volta ha accettato la sfida di uscire dal suo studio, perché mentre fino a quel momento tutto quello che si vedeva nei video, che era un mondo assolutamente affascinante e contraddistinto di una grandissima capacità manuale, anche perché tutti i video come quelli che avete visto qua vengono realizzati da Natali nel suo studio, lei realizza con le sue mani le figure in plastilina, in argilla, con tessuti eccetera, filma con la stop motion, che vuol dire che una singola figura viene messa in una posizione, con dei fili o con dei bastoni viene cambiata la sua posizione, e così si crea il film, che è un processo lunghissimo e che, dato la ricchezza delle scenografie eccetera del suo film, lasciavano intravedere che si trattava di un artista estremamente abile nella costruzione di qualcosa. E noi abbiamo proposto a Natali di riflettere su un progetto per il nostro spazio che includesse anche degli elementi. E questa sfida, che si è poi realizzata appunto da noi, è stato l'inizio di un importante cambiamento, o un importante sviluppo nella sua carriera, perché Natali, dopo la mostra alla Fondazione Prada, è andata avanti in questa ricerca di esprimersi anche con sculture che fossero visibili al pubblico, non solo alle scenografie dei video fatti per poi essere distrutti, ecco, perché quello che è emerso è che lei creava questi mondi dei video fantastici eccetera, però tutto questo finiva con le riprese, diciamo, e a partire dalla nostra mostra lei invece ha intrapreso altri sviluppi della sua attività artistica, arrivando a poi già nell'anno successivo alla Biennale di Venezia, dove lei ha vinto il Leone d'Argento per la miglior giovane artista per la sua grande installazione con i fiori, che era al Padiglione Italia. Comunque, allora, da noi lei si ha appunto accettato la scommessa, ha stravolto lo spazio a partire dell'ingresso. Voi vi siete forse chiesti, o avete notato, che c'è il feltro qui per terra nella zona delle due stanze dove sono esposte le opere di Natali. Lei ha voluto prendere tutto lo spazio a quel punto, e dal pavimento in cemento non le piaceva, e questo feltro che lei ha introdotto come materiale molto sensuale eccetera, che fa fondo con il suo mondo materico eccetera, iniziava già all'ingresso della mostra, che lei ha realizzato come un grande imbuto, come una grande apertura organica verso lo spazio espositivo. Questo è una visione della mostra da noi. Essendo comunque poi una mostra in cui venivano anche proiettati dei video, non è facilissimo, nel senso, la visione era comunque al buio. Adesso vi avvicino man mano alle opere. Lì vedete già sulla destra la cave, che è qui esposta anche la strozzina, e altri elementi che sono stati introdotti da Natali in questa mostra. Lei ha inventato delle forme arcaiche, appunto uno è la caverna che vedete qua. Qui adesso sullo sfondo vedete The Potato, una gigantesca patata assolutamente realizzata in maniera realistica, diciamo, conteneva due ambienti nei quali uno entrava come nella cave per vedere sempre dei video. Poi un altro elemento molto forte era the body, il corpo, che il corpo rappresentava, erano pezzi, elementi di corpo di una donna posizionati nello spazio, le gambe, il sedere, la schiena, con un video che era abbinato a questa scultura. Ecco, questa è la patata. Questo è un dettaglio. Ecco, questa è un'altra opera che da noi a Milano, che si chiama The Trees, ed è un gruppetto di alberi dove uno si poteva accostare o mettere tra questi rami, questi tronchi di alberi, per vedere un altro video che invece venne proiettata per terra. Natalie, eccola qua, la cosa che vorrei tanto poter raccontare meglio, che noi abbiamo vissuto con lei, questa esperienza di vederla al lavoro, e continuo appunto a sottolineare che la cosa straordinaria nel suo caso è sicuramente questa sicurezza che ha avuto nel realizzare queste sculture veramente molto molto grandi per noi, che però le veniva data dal fatto che lei fosse veramente una formidabile artista, che è sapeva già lavorare materiali eccetera, e di questa storia vi racconterò dopo ancora qualcosa della sua grande manualità. Qua è Natalie in una ditta a Vicenza, dove abbiamo realizzato con lei alcune di queste sculture, e ecco, qui la vedete al lavoro, perché è proprio un artista che non fa eseguire da uno studio di architetti o di ingegneri un'opera, ma la tratta proprio con le sue mani, e questo fino all'ultimo, fino a quando si trattava di presentare poi le opere a Milano. Eccola qua, mentre installa The Body da noi nello spazio. Turning to Me, che di cui vedete qua per fortuna delle opere abbastanza rappresentative, era un grande successo. L'anno successivo, come dicevo, è andata alla Biennale di Venezia. Noi l'abbiamo invitata invece a fare un'altra tappa di Turning to Me in questo progetto a Seoul. Quello che vedete è un altro aspetto dell'universo creativo di Prada, non solo legato alla Fondazione Prada. A Seoul è stato realizzato nel 2009 il Prada Transformer. Era un padiglione temporaneo realizzato da Rem Koolhaas e che era rivoluzionario in quanto doveva servire per 4 eventi, per una mostra storica di gonne di Prada, per un film festival diretto da Iñárritu, per una mostra di Natalie Dürberg e per un workshop con gli studenti. E questo Prada Transformer, che qua vedete, era inserito in uno spazio bellissimo a Seoul, in un parco davanti a un complesso di templi coreani, era di una forma vagamente forse piramidiale, ecco, non sono brava in geometria, non so se è come si chiama. Fatto sta che questo Transformer aveva 4 diverse superfici. Qua vedete la croce, che era la quella è diventata poi la pianta della mostra d'arte, e il Transformer si chiamava Transformer perché per ospitare una nuova tipologia di eventi venne sollevato da terra da 4 gru e ribaltato e poi riadagiato per terra per ospitare un'altra tipologia di eventi. E questo era ovviamente abbastanza fantascientifico, ma ha funzionato. E noi allora siamo arrivati lì per installare una parte della mostra di Milano, e qui ho cercato un po' di immagini. Natalie ha lavorato dentro questa struttura, su questo telo interno che rivestiva poi la configurazione dello spazio per la mostra d'arte, e secondo me a pericolo della sua propria vita ha disegnato per 2 settimane sulla superficie interna di questo interno, creando un meraviglioso disegno, anzi murale in più parti. Ecco, la vedete come sta salendo sull'impalcatura. Ecco, sempre con una sicurezza estrema, questo non sapeva prima cosa volesse disegnare, lei non aveva visto questo spazio, ma neanche noi l'avevamo visto, nessuno aveva visto com'era questo spazio una volta ribaltato questo oggetto nella sua posizione, e ha realizzato comunque dei bellissimi murales, ovviamente solo in site specific, in 2 settimane di lavoro lì. Poi la mostra rappresentava, la mostra abbiamo nuovamente fatto vedere la patata, la caverna, e lì vedete sulla parete proiettato il primo lavoro di Nathalie, che è del 98 credo, quando lei era del 2000, era il primo suo filmato, si chiama Sunset, ed è l'immagine, era una stop motion su un dipinto ad olio che rappresentava un tramonto. E al Transformer ha anche portato un'opera nuova che si chiama The Whale, sono due balene e un video connesso a questo. Ecco qua, vedete quello che ha creato lì. Noi avevamo chiesto se voleva decorare un pochino le pareti, ma quando poi ha colto appunto l'occasione ha fatto veramente un intervento bellissimo. Pensavamo solo che volesse aggiungere un po' di foglie ai lati, così, invece in realtà ha fatto un'opera veramente imponente. Nathalie ha poi, dalla nostra esperienza in poi, ha continuato a lavorare su questo elemento tridimensionale, e qui mi scuso nella sequenza, in realtà la prima mostra che volevo farvi vedere è quella che ha presentato poi a Milano la Galleria Gio Marconi nel 2010, si chiama Snakes Know It's Yoga. E qui questo era erano decine di piedistalli, e ognuno conteneva piccole scene simili, di dimensioni simili a quelle che che potete vedere qua nella mostra. Nella mostra, al lato della prima sala, è installato un modellino, che è il modellino vero dello studio di Nathalie, del video Once Removed from My Mother's Side, che sono proprio le figurine che lei ha usato per creare quel video. E Snakes Know It's Yoga era anche essa una mostra accompagnata da un video, ma questa era come una esplosione di forme e di sculture che lei presentò, e che appunto a partire dalla mostra di Milano hanno cominciato ad avere anche una vita propria rispetto all'utilizzo filmico, diciamo. E sempre il suo universo diciamo abbastanza contraddistinto dalla presenza di animali, di natura antropomorfa, eccetera. Dopo questa mostra, Snakes Know It's Yoga, ha fatto una grandissima installazione che si chiama The Parade, che invece è andata non nel 2009 ma mi pare nell'anno scorso al Walker, al centro di Minneapolis, poi al New Museum a New York, e ha ancora un'altra tappa, che è nella quale invece ha cambiato scala, diciamo, perché questo è una parade, una parata di uccelli di fantasia, diciamo, e di video molto violenti in cui c'è una interazione tra l'uomo e l'animale. L'universo di Nathalie, ecco, questa è l'ultima tappa dei progetti che ha fatto dopo la nostra mostra. L'anno scorso, per la mostra inaugurale a Ca' Corner della Regina a Venezia, abbiamo chiesto a Marco Giusti di curare una sala nella quale lui ha accostato il lavoro di Nathalie Durberg al lavoro del regista Todd Solondz, che è il regista americano autore di Happiness e altri film. Questo perché Giusti intravedeva nel lavoro del regista e della inquietudine narrativa di Solondz un parallelo con il lavoro di Nathalie Durberg, che avete visto anche voi, appunto narra di stati esistenziali, di inquietudine, di solitudini, eccetera. Oltre a questa sala c'era un altro video di Nathalie collocato una piccola sala a Ca' Corner della Regina. Questo è il duo, sono Nathalie Durberg e Hans Berg, fotografato nel 2009 a Seoul per la mostra Transformer. Volevo parlarvi ancora appunto di questo punto, di come posizionare o come come giudicare il lavoro di Natalie? Lei a livello di biografia è figlia di una svedese, sua madre quando Natalie era piccola usava andare in giro a Göteborg e nei dintorni con un teatro delle marionette e Natalie la accompagnava e aspettava mentre la mamma faceva gli spettacoli. Era molto creativa e la madre incoraggiò questa creatività e Natalie ha rievocato che in quelle serate lei, per far passare il tempo, da bambina piccola di 6-7 anni, ha cominciato a usare le mani e a creare figure favolose in un mondo che era chiaramente, come vedete, anche ispirata comunque a un immaginario nordico della sua terra dove lei è cresciuta. E lei ha realizzato, appunto, già da bambina, usava prendere carta igienica, bagnarla con dell'acqua, creare una pastina e poi colorarla con delle matite e farle seccare. Queste erano le prime cose che lei faceva, però veramente in età molto piccola. A 16 anni, dato questa sua grande creatività o attrazione per l'arte, è andata in una scuola d'arte, dove però ha detto si è sentita leggermente fuori luogo perché studiava scultura, ma non si sentiva compresa. Lei ha fatto il corso di come si chiama? Pottery, si chiama, modellazione della creta. Diceva che però a lei non interessava fare vasi, che allora passò il tempo in laboratorio a buttare pezzi di argilla alla parete, al soffitto e aspettare che seccassero e cadessero per vedere che forme fossero. E invece, ecco, quello che poi ha incontrato molto, o ha insegnato molto il suo sviluppo, è quando ha fatto alla scuola d'arte il corso su Georges Bataille. Georges Bataille e i suoi scritti su Eros e morte e sulla problematicità della nostra fisicità eccetera hanno ovviamente segnato o l'hanno colpita e come lei stessa dice l'hanno impaurita rispetto a quello che lei stessa rispetto a quello che lei sentiva. Lei ha poi appunto dai 20 ai 30 anni in cui noi l'abbiamo presentata a Milano veramente girato tanti video che molte persone definiscono o percepiscono probabilmente come inquietanti, sono universi violenti in cui vengono messe in scena delle molte trasgressioni, eppure nello stesso momento pur sembrando appunto molto grotteschi eccetera, spesso sono guadagnano, diciamo, sono ambivalenti o non ambigui, ma ambivalenti nel giudizio che lo spettatore dà poi su queste cose. Il video che vediamo qui all'inizio, When Once Removed from My Mother's Side, che è la storia tra la figlia, la esile figura di una ragazzina che si prende cura della madre che appare nella sua mostruosità, della sua fisicità schiacciante, eccetera, appare come appunto mostruosa. Eppure la figlia si prende cura di lei e alla fine la pietà che troviamo non è limitata a quello della vittima, che in quel caso appunto appare come la figlia, che alla fine viene schiacciata da questa madre, ma anche per la madre stessa. Oppure l'ambiguità può risiedere, come si vede nel video, nella stanza con la casetta del bosco, quello è Turn Into Me, che diede anche appunto titolo alla mostra di Milano e alla mostra di Seoul. Una visione arcaica legata anche per esempio a rappresentazioni in altre culture in cui la morte viene percepita come una cosa, anche come un'occasione di trasformazione, perché il corpo della giovane donna che cade nel bosco in un primo momento appunto può far venire in mente veramente una principessa che si addormenta, poi prende questa svolta comunque disturbante, che di farci assistere assistere alla decomposizione del corpo, eccetera, che poi ha comunque anche forse non per tutti, però nel senso, ha anche un messaggio positivo, perché quando arrivano la talpa e il procione che si impossessano dello scheletro ormai della ragazza, questo riprende vita e questo può anche essere interpretato come una forte credo nella possibilità che la trasformazione o l'accettazione della morte può anche comportare un rinnovo di vita in altre forme. Sicuramente il vissuto di Natalie in Svezia è particolarmente un periodo, lei ha passato un periodo con la madre e suo fratello a un certo punto, vivendo proprio nel nord della Svezia, perché la madre voleva vivere in un posto dove d'inverno fosse sempre buio ed estate fosse sempre luce. E Natalie racconta di questa esperienza nei boschi, eccetera, dove poi lei e suo fratello non avevano niente né la televisione, che lei conobbe solo credo verso gli 8 e 9 anni, ma in cui vivevano nella natura, che sicuramente aveva, immagino almeno, che le lande svedesi del nord insomma sono molto influenti sullo sviluppo, sulla fantasia di un bambino, e lei racconta come già all'epoca era attratta poi con suo fratello da giocare con le materie, cioè di andare a rotolarsi nella terra sporca e di far seccare sul proprio corpo la terra, di vedere come si trasforma, come le oro si trasformavano nella natura. Invece il video che è nella cave, che si chiama, ha questo titolo svedese impronunciabile, che però vuol dire anch'io so occuparmi di magia, è invece ovviamente come una visione di una natura che prende il sopravvento rispetto alla volontà del corpo, cioè che poi si prende gioco dell'uomo e lo trasforma anche in maniera malvagia, eccetera. Una cosa che penso sia comunque assolutamente vera, che ha scritto Germano Celant, il nostro direttore e curatore della mostra su Natalie, è che lei in questa creazione di un mondo che per un decennio, cioè per quasi 10 anni, venne rappresentata solo come video. Ora il video negli anni 10 del 2000, cioè era un mezzo veramente molto diffuso legato anche a contraddistinto da un certo distacco dello spettatore rispetto a questo mezzo che può viaggiare nei media, nella rete, eccetera. Natalie Dürbeck introduce, Natalie Dürbeck, per il modo in cui lei crea invece questi lavori, ma anche per i temi che ci propone, che sono quasi dei temi anche vietati e di trasgressione, eccetera. È una irruzione in questo mondo più concettuale e più distaccato dell'immagine che noi consumiamo, e appunto per quello che ho voluto appunto ricordare o farvi vedere, purtroppo non ci sono tantissime immagini. Alessio, aiuto, volevo tornare indietro ma... Vedo che c'è chi vuole rivedere subito i video di Natalie Dürbeck. No, in realtà sarei molto curiosa piuttosto anche di sentire o avere le vostre reazioni. Da noi a Milano la mostra ha avuto tantissime reazioni, ma molte persone hanno espresso come fossero turbate da queste immagini, eccetera, e ci rendiamo conto, o vi rendete conto anche voi, che è una presentazione di qualcosa di molto oscuro, che comunque sono diversi artisti oggi presentano questo tipo di mondi in cui irrompono anche i tabù, eccetera. Cioè, si potrebbe citare l'ultimo l'utilizzo della pornografia nell'opera di Jeff Koons, le serie di fotografie fatte da André Serrano negli orbitori fotografando cadaveri, eccetera. E c'è questo artista americano Wilkinson che ha creato le fotografie facendo dei tableau vivant con cadaveri oppure con persone handicappate e malformate, eccetera. Sicuramente è un approccio che Celan definisce quasi vietato, cioè ci confronta con un mondo che generalmente crea disagio perché in quanto ci confronta con i nostri stessi temi. Natalie stessa dice del suo bisogno, cioè lei è proprio un'artista che sente il bisogno di creare. In tutti quegli anni in cui lavorava nello studio, in cui nessuno ha mai visto quello che faceva veramente nello studio, ha ammesso che sicuramente è stato sempre un trattamento di temi tipo appunto la giovane ragazza e la madre, eccetera, di cui lei stesso sentì bisogno di esorcizzare delle sue preoccupazioni, eccetera, e che però anche nella loro spesso sono come solo piccole rappresentazioni, piccole scene, piccole narrative che non hanno, che lei, di cui lei dice che lei li metteva in scena e spingeva, non faceva prima una sceneggiatura di dove voleva arrivare, lei spingeva la storia che voleva raccontare fino a un punto in cui lei non aveva più bisogno di occuparsi di questa storia e buttava veramente tutto via, perché questo era e aveva fatto, realizzato il film, e anzi diceva che in quegli anni si sentiva distaccata poi perché consegnava a un organizzatore di una mostra il DVD, però non c'era più traccia. Noi ora, grazie a questa scelta che ha fatto Natalie, abbiamo anche le tracce, appunto è diventata anche un artista che crea sculture, eccetera. Ciò nonostante, sicuramente, ecco, affascinanti e attraendoci in un modo o nell'altro, Natalie continua sicuramente a narrare, come negli ultimi video della Parade, che è in questo momento in America, delle storie non tanto facili, ecco. Io, come dicevo, sarei veramente curiosa se qualcuno ha anche delle sue impressioni o delle sue reazioni su questi video che avete qua. Per fortuna la strozzina, di cui siamo molto felici che siano tornati a un pubblico, anzi così vasto, in occasione di questa mostra. Io non volevo parlare di Natalie e Bacon, penso che la scelta di aver invitato Natalie Durbert da parte dei curatori di questa mostra è più che azzeccata, considerando che appunto parliamo di artisti capaci di confrontarci con angosce, con metterci davanti a immagini conturbanti che hanno a che fare con la trasformazione dei corpi, eccetera, e per cui sono molto felice che Natalie sia in questa bellissima mostra e penso che dialoghi in una maniera eccellente con le tele di Bacon, considerando che lei comunque crea anche lei dei tableau di inquietudini che sono molto simili e che fanno parte di quegli artisti che toccano forse generalmente il nostro lato oscuro.
Provo a riagganciarmi all'ultima parte del discorso, cioè questo problema di un'inquietudine che è personale sicuramente, che poi viene trasposta all'interno dell'opera. Eppure l'impressione, leggendo le sue interviste o osservando anche delle video interviste, che lei sia molto disponibile, molto chiara anche.
Sì, a noi molte persone che non hanno incontrato Natalie hanno ovviamente chiesto se era a posto, se, nel senso, sì, no, dico veramente, c'è qualcuno che è venuto da noi dicendo se magari doveva, se era un artista molto turbata. In realtà non lo è. Io credo che nel momento in cui lei crea questi scenari, io mi immagino anche una buona dose di non di sofferenza ma di difficoltà e anche di superamento di se stesso, perché voglio dire, quello di scegliere a 20 anni di cominciare a mettere in scena incesti, mutilazioni, eccetera, io lo ritengo con veramente una scelta molto forte. Lei è anche nel contempo solare, vabbè, l'avete anche vista, però ecco, capace di aprire degli squarci sulla sua sessualità, sulla sua vita interiore, sulle sue angosce, eccetera, che sono abbastanza notevoli, direi. Eppure, ecco, posso affermare che penso proprio che è un artista che, grazie alla creazione dell'opera, agisce anche in maniera catartica su quello che è la stessa prova, e forse per questo trova il suo equilibrio. Mi viene in mente Louis Bourgeois, di cui abbiamo ospitato la mostra nel 97. Louis Bourgeois ha avuto un'infanzia terrificante, cioè, non so se lo sapete, ma è in una famiglia di tessitori di tappeti, in cui nella stessa famiglia con tanti figli gli viveva la madre e anche l'amante del padre, e Louis Bourgeois ha detto, da molti decenni dopo aver lavorato a lungo senza esporre le opere, che lei sarebbe impazzita se non fosse diventata artista, e io mi potrei immaginare, ecco, che Nathalie sottoscriverebbe questa affermazione, cioè fare arte per estremo bisogno di esprimere, e anche, ecco, di andare oltre o elaborare dei vissuti o anche delle idee sull'esistenza umana, eccetera.
L'arte ha un effetto terapeutico più che altro sull'artista che perché su chi la vede.
Ecco, io a Nathalie non le avrei assolutamente augurato di avere molto successo nel fare i vasi nel corso di ceramica, perché penso che, e tra l'altro, senz'altro, pensando a tutto quello che lei sta facendo, è un continuo scavo dentro se stesso. Io credo comunque, per quello che io, vabbè, la conosco piuttosto bene, perché quando noi lavoriamo con un artista e poi a più riprese, eccetera, c'è questa occasione. Io sono quello che rende Nathalie, a mio avviso, veramente un'artista straordinaria, è anche il fatto che comunque, che ci fosse in un'età molto giovane, c'è già una presa di coscienza immediata di questo abisso e della possibilità anche dell'abisso, perché adesso, ora, come dicevo, gli ultimi lavori presentati in America in questo momento sono veramente trucidi e non molto consolatori, cioè dopodiché probabilmente tra 2 anni farà delle opere, tra l'altro, vabbè, non cerchiamo ovviamente la consolazione, ma credo che riflette anche il suo sviluppo o l'andamento della sua vita. Sicuramente ha ragione che forse noi in Occidente è meno tutte le riflessioni sulla caducità, eccetera, se sono appunto racchiuse come qua nella vostra bellissima chiesa Santa Maria Novella, nel Memento Mori, io sono quello che tu sarai, però ci limitiamo abbastanza lì. Le immagini di Turn into Me possono veramente anche risalire invece ad altre forme arcaiche di elaborazione della morte o di vedere la trasformazione della morte. Lì si può appunto pensare, come abbiamo scritto nella scheda per questo catalogo, questi riferimenti alla cultura messicana, nella quale era presente o è tuttora presente l'accenno appunto a questo, la vita e la morte e il ritorno alla vita. E sarebbe in realtà interessante forse anche considerare come venisse accettata Nathalie in un contesto in cui esiste questo. Quando siamo andati a Seul, abbiamo parlato molto seriamente prima di portare questa mostra con chi conosceva la situazione in Corea e che ci ha sconsigliato alcuni video perché sarebbero stati soggetto a censura, per esempio, non per motivi, e non solo per motivi di espliciti contenuti sessuali, ma anche per come avrebbe turbato al punto di rischiare la censura alcune immagini dei suoi film.
Ricordano molto i lavori che fa Tim Burton a livello cinematografico, che sono sempre la morte, la decomposizione del corpo. Può essere?
Non che l'abbia, non l'ho saputo, nel senso non posso dare una conferma per conto di Natalie, che, nel senso che io lo chiederò alla prossima occasione. Lei, ecco, di Tim Burton non ha parlato quando si è parlato l'anno scorso, quando si è realizzato il progetto di mettere nella stessa stanza su quattro schermi sempre due video di Natalie. Conseguenze scelte da Marco Giusti in contraposizione con scene da Todd Solondz. Lei non ci ha detto che non ci avrebbe mai pensato, però conoscendo Todd Solondz lei aveva detto che ci stava, e Todd Solondz, che non conosceva il lavoro di Natalie, ha detto altrettanto della proposta di accostare il suo lavoro a quello di un artista come Natalie. Però di Tim Burton le chiederò, è comunque vero, cioè per quello che io lo capisco, da dove viene questo collegamento, glielo chiederemo.
E poi io posso riportare quello che viene percepito dalle persone che vedono soprattutto Turning to Me. C'è sempre un po' questo collegamento con un certo tipo di narrazione, anche dato dal un po' dalla scena. Ci troviamo in un bosco, lo dicevi anche tu prima, è un po' una principessa sbagliata la protagonista di Turning to Me, quindi ci sono degli aspetti che sono condivisi anche con un mondo di favole, di storie che siamo abituati a vedere a lieto fine, ma che qui sono in qualche modo esposti in maniera perversa, perché lei muore nonostante ci sia questa musica di Hans Berg che mette sempre tutto un po' sul velo dell'ambiguità. Insomma, comunque ci sono dei riferimenti anche a un certo cinema di animazione in qualche modo. A questo proposito ti faccio io un'ultima domanda, visto che tu hai seguito proprio la produzione del lavoro, la musica viene creata di pari passo, è qualcosa che c'è prima, che arriva dopo?
Allora, questo è un aspetto interessante, e loro lavorano insieme dal 2004 e sono anche compagni di vita, diciamo, Natalie e Hans. No, generalmente lei creava i video e Hans, ispirandosi o parlando con Natalie, creava questa musica che è appunto anche fuorviante, nel senso volutamente in contrapposizione spesso con quello che si vedeva. Questo era la sequenza. Ora, le ultime volte, però adesso non vi so dire se è successo al Walker o al New Museum, Hans ha cominciato anche a fare performance dal vivo mentre vanno in scena i video di Natalie, o meglio, credo che usa delle campionature di suoi pezzi e li mette con il video come un DJ, diciamo. Una cosa simile avevano fatto a Basilea per Art Basel 2 anni fa, e questo è interessante perché tra l'altro il loro è un sodalizio veramente importante, cioè lei ha, se un giornalista le dice allora il tuo lavoro, lei è capace di correggere il nostro lavoro perché percepisce questa componente acustica come molto forte, e appunto questo ultimo sviluppo dell'intervento dal vivo sui video magari lascia anche intravedere scenari quasi di performance che potrebbero essere che potrebbero continuare in futuro.
Mi permetto di dire, sempre un po' un recupero di una certa cinematografia, anche un po' dei primi tempi, tipo quando venivano musicati i film muti live, verrebbe da dire. Quindi sì. Ci sono anche degli elementi proprio nel sempre in Turning to Me, degli elementi proprio del video che rimandano a un cinema di anni fa, anche a volte la qualità stessa del video sembra far pensare proprio a una volontà di mettere volutamente delle piccole imperfezioni proprio a livello tecnico.
Sì, ma questo appunto è il momento in cui Natalie ha precisato che questa percezione della tecnica artigianale, diciamo, per lei è assolutamente importante e sicuramente è uno dei motivi per i quali Celant, per esempio, ha percepito il lavoro video e poi appunto questa parte di Natalie come veramente una contrapposizione a un consumo anche molto freddo, a una creazione fredda dell'immagine che molti artisti ci propongono in termini di immagini video, e a cui si contrappone appunto questa totale matericità e fisicità che si legge anche nella fattura dei film.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente Astrid Welter per essere stata qui.
Grazie a voi.